Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar, ó dará, pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará.
Quem é Caetano Veloso?
Sou eu.
Virgem diz que não, e o anúncio da televisão, e estava escrito no portão, e o maestro ergueu o dedo, e além da porta ao porteiro sim, e eu digo não, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido. É proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido.
Nel quarto Festival di Musica Brasiliana della TV Record di São Paulo del 1968, Caetano Veloso è iscritto con questa canzone, È proibido proibir. Il suggerimento di usare questo slogan gli era arrivato da Guilherme Araújo, che essendo a Parigi durante le manifestazioni degli studenti di quell'anno l'aveva visto e a Caetano era piaciuto. Questa volta è Caetano ad essere accompagnato del trio rock dei giovanissimi Os Mutantes. Ascoltiamo quello che ha da dire Nelson Motta, anche Sérgio Cabral, e sentite cosa hanno provocato Caetano Veloso e Gilberto Gil in quella circostanza e che ha preceduto di poco poi la prigione di tutte e due e il posteriore confino ed esilio.
Mi dê un beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas. Derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim. E eu digo não ao não. Eu digo é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir.
O Caetano e o Gil passaram o ano afirmando o tropicalismo em programas de televisão, em entrevistas, em provocações e tudo. Quando chegou na hora do festival, aquele público que tinha vaiado, aqueles estudantes.
Nelson Motta racconta. Caetano e Gil hanno passato l'anno tra il 1967 e il 68 affermando il tropicalismo in programmi di TV, interviste, facendo provocazioni. Quando è arrivato il quarto festival del 1968, il pubblico, quegli studenti che avevano fischiato in un primo momento le chitarre elettriche di Allegria Allegria e Domingo no Parque l'anno precedente, avevano già assimilato quel cambiamento e si aspettavano pezzi del genere. Ok le chitarre, ok quella biondina carina dei Mutantes, e Nelson Motta qui si riferisce a Rita Lee. Loro erano pronti a ricevere quelle novità, che però per Caetano e Gil era già vecchio. E in qualche modo in quello stesso momento loro due hanno capito che quel festival, quella cosa lì era del tutto superata, un prodotto stantio, stagnante, ma un'ottima opportunità, la migliore in assoluto, per fare un'azione, lì sì, politica e artistica, e rendere palese quel che pensavano, il loro disprezzo per quella struttura del sistema.
Aquilo era uma caretice, che non c'è mai sentido, ma che era una ottima opportunità, la migliore opportunità para fazer uma ação, aí sim, política, artística, de esculhambar o festival.
É proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido. Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder. De aplaudir este ano uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir.
La reazione di Caetano ai fischi violenti della platea è altrettanto forte e lui urla. Quindi è questa la gioventù che dice di voler prendere il potere. Voi avete il coraggio di applaudire quest'anno un tipo di musica che l'anno scorso non eravate in grado di apprezzare? È la stessa gioventù che vorrà sempre, sempre uccidere domani il vecchietto nemico che è già morto ieri. Voi non capite nulla, assolutamente niente. Chi ha avuto il coraggio di assumere da dentro questa struttura e farla esplodere è stato Gilberto Gil ed io, nessun altro. Gilberto Gil ed io. Voi siete di fuori. Che gioventù è questa? Che gioventù è questa? Se voi siete in politica, quel che siete in estetica, siamo finiti. La giuria è simpatica, ma incompetente. Squalificateci, squalificateci a me e a Gil.
Tivemos coragem di entrare in tutte le strutture e sair di tutte. E vocês, se vocês forem, se vocês in politica forem come sono in estetica, estamos feitos. Me desgraça, fiquem junto com o Gil, junto com ele, tá entendendo? O júri é muito simpático, mas é incompetente. Deus está solto.
Foi apavorante. Deu um medo danado, porque as pessoas estavam ferozes, jogavam garrafas no palco, tinha medo de ter um quebra-quebra, de nego invadir o palco, porque ali era estudante.
Nelson Motta c'era e dice: è stato spaventoso, ha fatto proprio paura, il pubblico era inferocito, gettavano bottiglie sul palco, si temeva che iniziassero a rompere tutto, che invadessero il palcoscenico. Erano universitari, giovani studenti con quella rabbia repressa a causa della dittatura, della mancanza di libertà, quindi tutta la frustrazione per la mancanza del dibattito politico, del diritto di votare, di partecipare alla vita pubblica è esplosa e il festival ha preso una dimensione molto al di là di un concorso di musica.
Politico, di votare, di ter campagna elettorale, di discutir politica e tutto aquilo si concentrò. Il festival tomò una dimensione molto acima di un concorso di musica. Né?
Me me dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas. Derrubar as prateleiras, as estátuas, as estantes, as vidraças, louças, livros, sim.
É, mas não foi vaiado por causa da música, por causa do gesto dele. Ele fazia uma coisa meio feminina.
Qui invece è Sergio Cabral, giornalista musicale, a commentare quel momento. Dice: il problema non era la canzone, il problema era l'attitudine, l'atteggiamento di Caetano, era il suo modo androgino e come era vestito, perché quella gioventù con una mentalità comunque stretta non ha accettato il gesto di Caetano, la sua trasgressione, anche per come si muoveva. Quindi quando il pubblico si è messo a fischiare, Caetano non ha perdonato. È stata una cosa fantastica quella.
E aí una garotada careta, né, vaiou. E ele não perdoou, fez o discurso. É fantástico aquilo.
Não, eu fico tomado emocionalmente. Mas, em geral, é porque eu, de fato, sinto que eu estou sendo...
Ed ecco quello che dice Caetano. In quel momento ero completamente preso dall'emozione. Ma perché di fatti mi sentivo, o meglio, quello che c'era di meglio nella mia causa veniva minacciato di forma ingiusta, volgare, aggressiva. Qualcosa di prezioso veniva aggredito e in quella circostanza ero portato a reagire anche furiosamente.
Vulgar o grossera e che algo di prezioso pode estar sendo aggredito e eu me sinto in stato a reagire. Aí eu reajo com muita fúria assim.
Uma aflição na minha garganta. É um negócio esquisito, né? Eu não gosto de ouvir. Mas foi bacana, foi bacana. E, bom, eu não só eu sabia que ia haver uma vaia, como eu já, quer dizer, eu já na segunda apresentação, porque já era muito provocativa a apresentação da canção, na segunda a gente aumentou a provocação.
Caetano dice che gli viene una specie di nodo in gola quando ascolta questo audio e che non gli piace sentirlo, ma dice che è stato molto figo, che lui sapeva che l'avrebbero fischiato, che era la seconda volta che la presentava e che aveva alzato molto il livello della provocazione.
Naquele mesmo anno di 1978, Gilberto Gil e eu fomos presos.
Eu estava em minha casa.
In quello stesso anno del 1968, Gilberto Gil e Caetano Veloso sono stati arrestati.
Olhar colírico.
Lírios plásticos do campo e do contracampo. Telástico cinemascope.
Teu sorriso. Tudo isso.
Tudo ido e lido e lindo e vindo do vivido na minha adolescidade. Idade de pedra e paz.
Teu sorriso quieto no meu canto.
Torniamo al programma ensaio de Fernando Faro pela TV Record. É sempre 1992, era a noite em Quantani de Caetano Veloso. E io torno sempre alle interviste fatte da Faro per l'intimità e per il calore delle parole, sempre di tutti gli intervistati, e nel caso di Caetano ancora di più. Io voglio condividere con voi e voglio in qualche modo che voi capiate anche, sentendo la voce di Caetano, sentendo il modo che lui ha di esprimersi mentre parla, chissà se vi innamorate di lui come lo sono io. È bello amare, è molto bello. E quindi vediamo se riesco in questa impresa. Il momento è molto difficile, Caetano racconta la prigione e tutto quello che poi è seguito con alcuni particolari.
Ainda canto ido, tido, dito, dado, consumido.
Ainda canto ido, tido, dito, dado, consumido, consumado, ato do amor morto, motor da saudade.
Eu não acordei, porque eu não tinha conseguido dormir ainda. E os caras tocaram a campainha, o dia estava nascendo.
Não me hanno svegliato. Io non mi ero ancora addormentato. Hanno suonato alla porta, il giorno stava nascendo. Dedè dormiva ed è arrivata la donna di servizio, è venuta a dirmi che c'erano degli uomini che mi volevano. E in un primo momento non ho capito. Quando sono arrivata in sala erano già lì, erano in tre, in borghese, e non erano militari, erano della Polizia Federale di Rio de Janeiro. Siamo stati arrestati a São Paulo e poi portati a Rio. Mi è rimasta l'impressione ancora oggi di aver anch'io arrestato Gil, perché Gil era da noi, ma era un appartamento grande e Gil, che doveva fermarsi da noi, era in un'altra stanza. Ma gli uomini mi hanno detto che, uscendo da casa mia, saremmo andati a prendere Gil. E quindi io sono andata ad avvertirlo e gli ho detto di uscire dal retro e di andare a casa sua, che era molto vicina alla mia. Ero convinto, perché così mi avevano detto, che si trattasse solo di una deposizione a São Paulo, ma che
non si modificò di tutto, di che io tinha effettuato la prisão di Gil, né? Perché o Gil tinha ficato per dormire là in casa. E em outro cômodo, e eu não... Era muito grande. E então o Gil tinha ficado ali e... Então eu fui avisar ele, porque os policiais, esses da Polícia Federal, me disseram que iriam em seguida pegar o Gil. Então eu disse para o Gil que fosse para a casa dele, que era perto, que saísse pela outra porta. Eu disse para o Gil ir para o apartamento dele, porque a polícia ia lá chamar ele. Mas até então eu estava crente ainda no que eles estavam me dizendo, que eu iria ser levado, pensei que a um lugar aqui em São Paulo, para prestar um depoimento, como estou fazendo agora aqui com você. Mas não foi nada disso. Aí mandei o Gil para a casa dele para esperar a prisão. O Gil foi, entrou em casa.
Ma quindi Gil è andato a casa sua e ha aspettato che arrivassimo, e così fu. Io sono rimasto nella macchina e loro sono andati a prenderlo.
Io achei che ficava mais, eles queriam um depoimento, che pegasse cada um in sua casa. Eu achei che ficava uma coisa mais organizzata, perché eu não sei, per eles não sei, eu achei che eles iam respeitar mais cada um in sua casa. E eu podia dizer para o Gil, se manda, mas não me ocorreu isso. Mesmo porque eu tinha. Eu teria medo de ficar sozinho.
Ma avrei potuto dire a Gil, scappa, vattene, fuggi, ma non mi è neanche passato per la testa. E poi avevo paura, io volevo che venisse con me. Ma mai immaginavo che ci avrebbero portato a Rio e messo in prigione. Ma prima di uscire mi hanno detto di prendere lo spazzolino da denti e lì mi è sembrato strano. Hanno detto che forse avrei passato dentro la notte e poi hanno preso la strada per Rio e io ho dormito per tutto il viaggio. Ho dormito molto anche in prigione, è stato l'unico periodo della mia vita in cui l'ho fatto e tanto anche.
E aí pegaram a estrada para o Rio. Aí eu dormi na caminhonete. Depois, até dormi muito durante a prisão. Foi o período da minha vida, o único período da minha vida que eu dormia muito. Eu acho que foi, isso é um sintoma de depressão, talvez, que eu fiquei ali naquela situação de estar preso. De, não sei, eu tinha um sono que eu não tenho nunca. No dia que eu fui solto, acabou o sono.
Tutto questo sonno sono convinto che fosse un segno di depressione, avevo un sonno. Il giorno che mi hanno liberato, il sonno è finito. Io non riuscivo a piangere. No, era una sensazione molto, molto strana. Una cosa che rappresenta bene la mia sensazione è quello che mi ha detto Rogério Duarte dopo, a Salvador. Anche lui era stato dentro e lui mi ha detto chi è arrestato lo è per sempre.
Comentando sobre a prisão, e ele tinha sido preso antes. E ele me disse para mim, quem é preso para sempre. Não adianta soltar mais aqui. O sentimento que eu tinha quando estava preso, quando o Rogério me disse isso, eu tive a impressão de que ele foi a única pessoa que entendeu o sentimento che eu tinha tido enquanto estava na prisão.
È inutile dopo che poi ti lasciano andare. Il sentimento che provavo in carcere era così, era qualcosa di definitivo. Quando Rogério mi ha detto questo, ho pensato che solo lui era in grado di capirmi. Forse è solo una fragilità piccolo borghese, sai, uno fa una vita normale, esce, vede gli amici, non ha mai commesso nessun crimine, la galera. Mi sembrava di essere diventato pazzo. Io non avevo la cognizione del tempo. Sono rimasto in una solitaria, dormivo molto, mi svegliavo, mi davano il cibo tramite una porticciola, non vedevo nessuno, ero completamente isolato.
Mini porta na porta che empurrava, se non via ninguém. E estava incomunicável. Até che un giorno mi levaram para tomar sol, ma con un garoto, con una metragliatura andando atrás di me.
Fino a che un giorno mi hanno portato a prendere il sole, ma con dietro un ragazzo che mi puntava un mitra. Ennio da Silveira, che è un celebre editore brasiliano, è venuto a parlarmi e il ragazzo ha detto che gli avrebbe sparato. Comunque ho scambiato poche parole con lui, che aveva anche lui un mitra puntato alla schiena. Ma aveva una cella migliore della mia, non era in una solitaria. E poi mi ha fatto avere dei libri. Mi ha mandato Lo straniero di Camus e Rosemary's Baby, che romanzi terribili da leggere nella mia situazione. Però ho letto entrambi e non c'era niente da fare lì dentro. E nello straniero Camus descrive questo prigioniero che legge sempre lo stesso pezzo di giornale. Era terribile.
Eu pensei que eu tinha ficado maluco, eu não sabia quanto tempo, porque eu fiquei numa solitária, eu era muito estranho, dormia e acordava, não sabia. Era muito estranho. O cara, eles botavam a comida assim por um negócio que uma mini porta na porta que empurrava assim, eu não via ninguém. E estava incomunicável. Até que um dia eles me levaram para tomar sol, mas com um garoto com uma metralhadora andando atrás de mim. Me lembro que o Ennio da Silveira veio falar comigo e o garoto depois falou assim, olha, não fala não, porque você não vai querer que eu atire em você. Mas assim, pode falar nem comigo, não fala nada. Mas eu troquei umas rápidas palavras com o Ennio. muito rápidas, que estava com outra metralhadora atrás das costas dele também. Mas ele tinha mais regalia, tinha ficado lá em cima, não sei onde, não estava numa solitária horrível. E me mandou uns livros. Enfim. Kafka. Quer dizer, não foi Kafka que ele me mandou, não. Você que disse aí Kafka, ele me mandou Camus. Ele me mandou O Estrangeiro de Camus e Rosemary's Baby. São dois livros terríveis para ler ali, parecia. Uma coisa, eu li os dois, porque eu não tinha o que fazer ali dentro. E no Estrangeiro, o Camus descrevendo o personagem preso, lendo diversas vezes um pedaço de jornal, né? Aquilo, e eu lendo aquilo. Terrível.
Diluído na grande cidade e idade de pedra, ainda canto quieto o que conheço.
Quero que não mereço o começo, quero canto de vinda.
Divindade do duro totem futuro total, tal qual quero canto. Por enquanto apenas mino o campo verde, acre e lírico sorvete, acrílico santo amargo da purificação.
Nel 2020 al Festival di Venezia è stato lanciato in prima mondiale il documentario Narciso in Feries, Narciso in Ferie. La regia era di Renato Terra e Riccardo Caliu. Loro due avevano già realizzato un documentario sul famoso Festival della Musica Brasiliana del 67. Narciso in Feries è il titolo anche del capitolo di Verdade Tropical, di Verità Tropicale, il libro scritto da Caetano, in cui lui racconta i due mesi di prigione. Ora ascoltiamo quello che hanno detto a proposito di questo documentario e della decisione di farlo e farlo uscire in quel secondo semestre del 2020. Ascolteremo Caetano, ascolteremo Paola Lavigni, la produttrice del film e la compagna di Caetano, e i due registi.
Tem pessoas dizendo que não teve mesmo ditadura militar, então eu acho que o filme tá sendo lançado num momento certo.
Paulinha dice: ci sono persone che affermano seriamente che la dittatura militare non c'è stata in questo paese. Quindi questo film sta uscendo nel momento giusto.
É um filme sobre memória, a memória de um jovem de 26 anos, Caetano Veloso, que foi preso pela ditadura militar, sua memória individual, mas também a memória coletiva de um país, de um período que a gente não quer voltar.
É um filme também que tem muito a dizer para o Brasil de 2020.
É um filme sulla memória, sono i ricordi di un giovane di 26 anni, Caetano Veloso, arrestato durante la dittatura militare. Una memoria individuale, ma anche una memoria collettiva di un paese, di un periodo che non vogliamo che torni. Mai. È un film anche che ha molto da dire al Brasile del 2020.
Ande in frente e non olhe para trás. Aí eu fiquei com medo e fui andando.
Vai avanti e non guardarti indietro. Mi è venuta una paura. Camminavo e temevo che mi sparassero. In alcune notti mi svegliavo sentendo le urla delle persone che venivano torturate.
Guarda, no fondo foi quando eu me lembrei
de um sargento que me ajudou a ter...
Il momento più forte per Caetano durante le riprese del film è stato quando lui ha raccontato di un sergente che l'ha aiutato ad avere un contatto fisico diretto con Dedé, il che era vietato. Dedé era la sua moglie di allora. Lui si è molto emozionato perché ha saputo poi che i superiori di quel sergente l'avevano scoperto e punito. Ancora oggi gli tocca sempre molto parlarne e fa fatica a farlo.
Os superiores descobriram e puniram, eu fiquei sabendo. Quando eu contar isso, eu fui, até não gosto nem de falar. Nós não sofremos tortura, mas nesse lugar onde eu estava, que era um xadrez, onde tinha outras pessoas, que Gil estava no outro, durante a noite, algumas vezes...
Noi non siamo stati torturati, ma da una cella dove ero con altre persone, Gil era da un'altra parte. Durante molte notti sentivamo delle grida lancinanti di persone che erano lì vicine e che subivano tortura, le stavano prendendo. Sentivamo urlare, portate una barella, portate una barella. Non si capiva se qualcuno era morto o meno. Di notte, al buio, lì in quella caserma vicino a noi si sentiva perfettamente. Come ancora oggi si sa che i prigionieri comuni vengono menati, forse anche allora erano quelli, oppure erano prigionieri politici. Noi sentivamo tutto.
Se non sapeva se la persona morreva o se stava per morire, era meio di notte, no scuro, in altro lugar do quartel. Ma era ben audível, era perto di noi. Eu acordava, ouvia, ficava angustiado. Bom, como até hoje eles torturam criminosos comuns, talvez fosse isso também. Mas talvez fossem presos políticos. A gente ouvia.
Dona Cano sempre diz que o Caetano nunca se recuperou dessa prisão. Ela sempre me dizia isso. Ela dizia, ah, meu filho ficou amalucado com essa prisão, nunca mais ele ficou...
Donna Cano, la mamma di Caetano, diceva a Paulinha che Caetano non è mai più stato lo stesso. Lo diceva sempre che suo figlio è mezzo impazzito e che dopo la prigione non è più stato una persona del tutto normale.
Comecei a achar che io sempre che a vita era aquilo lì, só aquilo. Entendeu?
Ho iniziato a pensare che la vita sarebbe stata sempre così. Dormivo tantissimo. E che tutto il resto lì fuori, il mio appartamento, i concerti, gli amici, mia moglie, era tutto solo un sogno.
E che la lembrança do appartamento, do show, da vita là fuori, era una specie di sogno che eu tinha tido.
A ideia do filme surgiu da Paula Lavigne. O Caetano recebeu, no começo de 2018, ele teve contato com relatórios secretos, até então, que ele nunca tinha visto, da ditadura militar sobre o período que ele teve preso. Ele foi preso no dia 27 de dezembro de 1968, 14 dias depois do AI-5, que foi um ato institucional feito pela ditadura.
Dice uno dei registi, l'idea del film è arrivata da Paula Lavigne. Perché nel 2018 Caetano ha avuto modo di vedere i rapporti del periodo della sua prigionia, che prima erano stati secretati dai militari. Lui è stato arrestato il 27 dicembre del 1968, 14 giorni dopo la promulgazione dell'atto istituzionale numero 5 fatto dai militari, che ha chiuso il congresso brasiliano, ha istituzionalizzato la censura ai giornali e a tutti i mezzi di comunicazione e ha sospeso tutti i diritti civili, legalizzando la tortura e gli arresti arbitrari. È stato il periodo più violento della dittatura in Brasile. Dopo 50 anni, nel 2018, Caetano ha visto questi documenti ed è rimasto molto scosso. Questo fatto, insieme alla possibilità sempre più incombente dell'elezione di Jair Bolsonaro a presidente del Brasile, un uomo che pubblicamente appoggia i torturatori e difende la dittatura, ha fatto sì che Paulinha pensasse che era il momento giusto per far tornare a galla quel che è successo a Caetano Veloso, fatti che ancora oggi tornano ad angosciarlo.
no começo de 2018, depois de 50 anos que ele foi preso, e ele ficou muito mexido com esses documentos. Juntou isso à iminência do Jair Bolsonaro ser eleito presidente do Brasil ali em 2018, Jair Bolsonaro que apoia diretamente torturadores, e ele ficou muito mexido com essa possibilidade do Jair Bolsonaro ser eleito, e a Paula notou que seria um momento adequado para a gente falar da prisão do Caetano, que esse assunto voltava a visitar ele com bastante frequência.
Nós temos ouvido ultimamente no Brasil, por causa do crescimento e da implantação de um governo de direita, um governo reacionário, elogios ao período da ditadura militar por parte das autoridades, do presidente da República e das pessoas que o apoiam. E até passeatas na rua pedindo a volta do AI-5, que foi o que provocou a nossa prisão.
In questo momento storico, con questa destra bieca al governo, sentiamo il proprio Presidente della Repubblica e chi lo segue elogiare la dittatura, manifestare per strada chiedendo la chiusura del Congresso, il ritorno dell'AI-5, l'atto istituzionale che ha permesso il nostro arresto. Tutto questo è molto brutto. Mentre giravamo, in alcuni momenti l'angoscia saliva e mi veniva da piangere e dovevamo fare delle pause.
Chorei, a gente teve que parar a gravação, mas é ter coragem de enfrentar o tema.
Quando eu me encontrava preso.
Não é tão simples assim, quer dizer, eu não necessariamente vejo o risco de que volte algo como o que aconteceu em 64, que durou até...
Io non penso che sia semplice far tornare adesso in Brasile una dittatura militare, non penso che possa tornare quello che c'è stato nel 64, che è durato fino ai primi anni 80, ma ci sono una serie di cose che minano i principi democratici più importanti, quindi una certa minaccia alla nostra democrazia c'è. Tutto ciò che è successo al Ministero della Cultura... e che ora è solo una segreteria, quel che stanno facendo con la sanità e l'educazione, stanno smontando tutto quel poco che si era fatto per migliorare il livello dell'educazione pubblica in Brasile. E in contemporanea queste affermazioni inaccettabili di autorità contro le istituzioni democratiche. Come si fa a sentire un presidente dire che un noto torturatore è il suo eroe?
Na cella di una cadeia.
Poco dopo l'uscita del documentario Narciso in Férias, Caetano Veloso ha pubblicato su Spotify una playlist che ha a che fare con quel momento della sua vita e che adesso andiamo a scoprire.
Há três canções que me marcaram como se fossem assim, sei lá, uma premonição ou tivesse uma ligação mágica qualquer. Com o fato de eu ter sido preso na madrugada seguinte a essa noite.
Adesso Caetano ci parla di tre canzoni che secondo lui sono state premonitrici, che hanno dentro come una relazione magica col fatto che lui sia stato arrestato a quell'alba successiva a quella notte in cui lui le ha suonate. Assun Preto di Luiz Gonzaga è molto forte e molto triste e quella notte io l'ho cantata a lungo prima che arrivassero i poliziotti federali a portarmi via.
Assun Preto è strano perché dice assim, o Assun Preto ele é cegato per non fuggire, então ele invece di botar na gala perché ele supostamente tem uma tradizione no Nordeste che dice che o Assun Preto quando è cegato canta mais.
È una canzone che parla di prigionia. Le parole dicono che questo passero viene accecato per non scappare. E nel Nord-Est è tradizione che quando lui diventa cieco canta meglio e di più, e che cieco rimane prigioniero anche senza essere chiuso in gabbia. I versi dicono mille volte aver per destino una gabbia, ma poter almeno guardare il cielo. La musica è molto struggente e mi ha sempre molto colpito pensare che dopo averla cantata sono venuti ad arrestarmi.
Thank you.
E as outras duas são Súplica, uma canção que o Orlando Silva cantava, que é muito bonita, que eu gostava muito porque ela, os versos dela não rimam, né? São versos livres, é uma coisa rara na canção tradicional brasileira ter versos livres. São versos brancos, como se diz, e é uma coisa da poesia moderna. E essa canção é uma canção tradicional e cantada num tom, naquele tom eloquente de Orlando Silva, com voz tradicional, impostada, bonita. E a letra é assim...
Poi c'era Súplica con Orlando Silva, molto bella e che piaceva molto a Caetano perché aveva i versi liberi, senza rima, versi bianchi, come si usa dire. Una roba rara per una tradizionale canzone brasiliana di quel periodo che fosse così moderna. Cantata poi con quella eloquenza, con la voce impostata, la bella interpretazione di Orlando Silva, che tra l'altro era di Rio e le sue canzoni parlavano sempre di Rio, mentre in Súplica si parlava di Garoa, la tipica pioggerellina paulistana. E quindi... Caetano, che allora viveva a San Paolo, lo percepiva, gli sembrava strano. Naturalmente le parole parlavano di un tizio abbandonato che aveva perso il suo amore, tema del 99% delle canzoni di quei tempi.
Frio de punhal foi seu adeus para mim. Não crendo na verdade, implorei, pedi. As súplicas morreram sem eco, em vão, batendo nas paredes frias do apartamento. Torpor tomou-me todo e eu fiquei sem ser mais nada. Adormecido tenha, talvez, quem sabe, pela janela aberta, a fria madrugada amortalhou-me a dor com o manto da garoa.
Poi la terza canzone invece era Onde o Céu Azul é Mais Azul, una canzone che Caetano conosceva fin da bambino nella registrazione di Chico Alves. Però a lui quella notte è venuta in mente perché l'aveva sentita poco prima in uno spettacolo teatrale di avanguardia dove alla fine la cantavano tutti insieme. Era un samba esaltação, un samba che è un genere di samba che esaltava il Brasile di quel periodo, ma in una versione più lenta e con un tono ironico e anche triste, perché comunque si viveva la dittatura, e l'aveva suonata così quella notte.
Che antecedeva la prigione, io cantei perché avevo ouvido in una peça di teatro in São Paulo, una peça meio di vanguarda.
Eu já encontrei um dia alguém que me perguntou assim, ai, o seu Brasil, o que é que tem? O seu Brasil, onde é que está? Onde o céu azul é mais azul e uma cruz de estrelas mostra o sul. Aí se encontra o meu país, o meu Brasil grande. grande e tão feliz. E tem junto ao mar palmeiras, no sertão seringais e no sul verdes pinheirais. Um jangadeiro que namora o mar, verde mar a beijar, brancas praias sem fim quando faz luar. Garimpeiro que lá no sertão procura estrelas raras pelo chão. Um boiadeiro que tangendo os bois trabalha muito pra sonhar depois. E se é grande o céu, a terra e o mar, o seu povo bom não é menor. Mas o que faz admirar, eu vou dizer, guarde bem de cor. Quem vê o Brasil que não tem fim não chega a saber por que razão este país tão grande assim cabe inteirinho em meu coração. Cabe inteirinho em meu coração.
Nunca cantei Hey Jude. Eu ouvia, porque tocava muito no rádio naquela época, e ouvia antes de estar preso. E quando eu fui preso, tocava muito, tinha uns soldados que ficavam ali tomando conta da cela onde eu ficava, no PQD, que foi o último lugar onde eu fiquei, e eles ficavam com um radinho de pilha.
Non ho mai cantato Hey Jude. Suonava tantissimo alla radio, l'ascoltavo anche prima del mio arresto, ma la verità è che alcuni secondini tenevano una radiolino accesa e Hey Jude suonava spesso. La adoravo perché avevo una superstizione che questa musica mi potesse portare buone notizie rispetto al mio eventuale rilascio.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Anytime you feel the pain, Hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulder. For well you know that it's a fool. Making his world a little colder.
Agora, dentro da cela, eu só compus uma canção, que foi Irene, e sem violão, porque eu não pude, eu pedi para ter violão, não no início, que eu fiquei numa solitária na primeira semana.
Dentro la prigione, Caetano ha composto un'unica canzone, Irene, senza la chitarra. Lui l'aveva chiesta la chitarra, non subito, perché all'inizio era in una solitaria e poi dopo era in una caserma della polizia dello Stato, dove sia lui che Gil stavano in celle differenti, ma avevano compagni. E quindi non c'era spazio, lì addirittura erano due letti per una decina di prigionieri. Invece poi li hanno ancora trasferiti in due caserme dei paracadutisti, Gil in una e lui in un'altra. Il comandante della caserma di Gil gli aveva permesso di tenere la chitarra e di suonare in cella, quindi come lì c'era spazio e addirittura un cuscino sul letto, cosa che Caetano non vedeva da un bel po'. E poi Dedé, sua moglie, poteva andarlo a trovare.
Pedì a ela che trouxesse un violão e pedì permissão ao oficial do dia.
Quindi a Dedé Caetano ha chiesto magari di portargli la chitarra e lui ha chiesto l'autorizzazione all'ufficiale, al comando, ma gliel'hanno negata. Poi quando sono iniziati gli interrogatori e quindi Caetano ha visto di persona il comandante, ha chiesto di nuovo se poteva avere la chitarra, visto che Gilberto Gil l'aveva. Il comandante ha ribadito che no, che non poteva tenerla e che Gil poteva perché lui aveva finito il corso di laurea. E che invece lui non era Caetano non era laureato. Era un privilegio per prigionieri laureati, quindi niente chitarra. E allora l'Irene l'ha fatta nella sua testa, la cantava e ripeteva in testa: me ne voglio andare, cari miei, io non sono di qui, io non ho niente. Voglio vedere ridere Irene, voglio vedere Irene sghignazzare.
Io non sono daqui, io non tenho nada. Quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada. Eu cantei como se fosse um samba de roda, ficava cantando eu mesmo, repetindo.
La cantava in samba di roda e ripeteva il ritornello Irene ri, Irene ri. Poi Augusto de Campos lhe ha fatto notare che Irene ri è un palindromo. Si legge ugualmente anche da destra a sinistra.
De trás para frente, da frente para trás, e que dá a mesma coisa, né?
Um, dois, três.
Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui, eu não tenho nada. Quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui, eu não tenho nada. Quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada. Daqui eu não tenho nada. Quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui, eu não tenho nada, nada. Quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada.
Não Identificado é uma canção de amor frustrado da minha adolescência e que me acompanhou por muitos anos e nunca me abandonou 100%. Uma coisa interessante de...
Nós ficamos quatro meses... Não Identificado é uma canzone frutto di un amore frustrato dell'adolescenza di Caetano, che l'ha accompagnato per molti anni e non l'ha mai del tutto abbandonato. La cosa interessante di questa canzone è che è stata lanciata nel concerto che hanno fatto a Salvador prima di partire per l'esilio. Perché dopo due mesi in prigione loro sono rimasti quattro mesi confinati a Salvador. L'ha composta questa canzone in questo periodo e l'ha cantata per la prima volta in quel concerto che era il loro saluto prima di andare via dal Brasile.
Trouxeram a gente pro Rio, fizeram os passaportes e botaram a gente dentro do avião e nós fomos para a Europa. Eu fiquei como se tivesse alguma coisa sido apagada na minha cabeça. Ficou um tempo, fiquei um tempo meio com mute, assim, né? Mute na mente.
Eu vou fazer uma
canção pra ela, uma canção singela, brasileira, para lançar depois do carnaval. Eu vou fazer um iê-iê-iê romântico, um anticomputador sentimental. Eu vou fazer uma canção de amor para gravar no disco voador. Eu vou fazer uma canção de amor para gravar no disco voador. Uma canção.
Terra eu vim a compor 10 anos depois, ou por aí. Porque o quê? A gente foi preso em 68, ficou até 69, 2 meses. Em dezembro de 68, e saímos depois do carnaval de 69. E eu compus Terra.
Qui Caetano ci parla della canzone Terra, di averla scritta 10 anni dopo, più o meno, che erano stati arrestati nel 68 a dicembre, erano usciti di galera dopo il carnevale del 69, quindi più o meno 2 mesi, e che Terra, quando l'avrà fatta, non si ricorda bene l'anno esatto, ma dice che di sicuro qualcuno lo sa, ma che lui era Salvatore, che era andato al cinema con un paio di amici, che Zé Agrippino di sicuro c'era, e che loro erano andati a vedere, non si ricorda come si chiama il film di fantascienza, quello super famoso, Star Wars. Era il primo della serie, che è poi diventato cult per generazioni e che invece a Caetano non era piaciuto, l'aveva trovato un po' noioso e anche fatto un po' così così. Però poi gli sono rimasti in mente quegli esseri umani che abitavano in altri pianeti, come se la Terra fosse stata abbandonata. Aveva visto anche un altro film di fantascienza in cui c'era una donna che aveva nostalgia della Terra. Gli era venuto in mente che la prima volta in cui aveva visto una foto della Terra fatta dallo spazio siderale era in carcere, e quindi ha iniziato la canzone così.
Quando mi encontrava preso na cela di Macadé, foi che eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria?
Quando mi trovavo in cella, in una prigione, fu quando vidi per la prima volta quelle famose fotografie in cui appari per intero, però lì non eri nuda e sì coperta di nuvole. Terra, terra, per quanto distante, l'errante navigante, chi mai potrebbe scordarti?
Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvem. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema, mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba. Terra, terra,
distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria.